Onda Rossa per continuare questo lungo, giustamente redazionale, sul 15 ottobre, in particolare sul processo che riprende lunedì e martedì, giornate decisive perché ci sarà la requisitoria del pubblico ministero con appunto la richiesta delle condanne per i compagni e le compagne che sono ancora sotto processo. Diversi altri sono stati già processati e condannati, è una vicenda che ha visto insomma diverse fasi processuali, ne parleremo fra un po'. Abbiamo ascoltato prima la trasmissione che andò in onda il 20 ottobre da questa emittente, che con Ascanio Celestini fissò appunto secondo noi dei momenti molto importanti della discussione che si stava tenendo in quei giorni, che poi è proseguita, di cui la radio fu, lasciatemelo dire, una protagonista importante, non solo perché diede voce sia nella giornata che in quelle successive a chi la ascolta e che appunto poté dire sia nel corso di quello che succedeva, nel corso degli scontri, ma anche dopo, il suo punto di vista. E ci torneremo dopo su questi vari punti di vista. Adesso ci premeva con un compagno e una compagna che sono qui con noi stamattina a tracciare un po' le linee fondamentali di quello che è stato il percorso processuale che ha riguardato gli arrestati e le arrestate del 15 ottobre. Sono sia compagni della Rete Evasione, sia comunque tutta quella serie di compagni e compagne, rappresentano quella serie di compagni e compagne che hanno continuato in questi anni a sostenere sia politicamente, e non è poco, sia anche finanziariamente chi si è trovato appunto nelle maglie della cosiddetta giustizia.
Ciao a tutte e tutti, e prima di iniziare ovviamente un ringraziamento alla redazione di Radio Onda Rossa, perché non solo per la continuità nell'attenzione rispetto al processo che riguarda i fatti del 15 ottobre a Roma, ma come insomma lo indicava anche il comunicato che avete letto, la radio sin dalle ore in piazza ma subito dopo ha cercato di diciamo stimolare ad un confronto e aprire degli spazi di discussione assembleari piuttosto che insomma partecipare a chi condannava chi era in piazza in quella giornata. Noi pensiamo insomma che l'appuntamento di oggi sia piuttosto importante perché ci avviciniamo alle giornate dell'11 e il 12 maggio e ci interessa anche specificare di che giornate si parla. Con queste giornate processuali si avvia la conclusione del primo grado di giudizio per il terzo troncone del processo per la giornata di lotta del 15 ottobre 2011, un terzo troncone che vede imputate 18 persone con l'accusa di devastazione e saccheggio e tre di loro anche di tentato omicidio per quanto riguarda il blindato dei carabinieri in piazza San Giovanni che prese fuoco dopo che le forze dell'ordine uscirono dal mezzo e insomma si tratta di giornate che insomma per spiegare un po' come andrà il processo, ci sarà l'11 la ripresa della requisitoria del PM Minisci, il 12 probabilmente proseguirà la requisitoria con le richieste di condanna e le richieste di risarcimento da parte delle parti civili che insomma sono molto interessate.
Che sono?
Le parti civili sono ATAC, AMA, c'è il Comune di Roma, c'è una banca, la banca? Credito Cooperativo del Lazio? Sì. E diciamo sono queste le parti civili che stanno lì come avvoltoi dentro questo processo ad aspettare insomma lauti risarcimenti dalle persone condannate. Appunto ci sarà la richiesta di condanna, le richieste di risarcimento, poi passerà successivamente la palla ai difensori e poi il PM avrà il diritto di replica e successivamente ci sarà la condanna. Quindi diciamo che i tempi sono molto stretti. Possiamo anche supporre che insomma tra l'estate e l'inizio di autunno si arrivi a pesanti condanne per le persone imputate e forse è anche utile ricapitolare qual è tutto diciamo, il processo giudiziario che ha visto colpite le persone sin dalle ore in piazza il 15 ottobre 2011 a Roma, ovvero si inizia con degli arresti direttamente in strada, che hanno visto per la maggior parte colpite delle persone che non facevano parte di strutture di movimento, non avevano organizzato quella giornata, avevano scelto di partecipare, ognuno con la propria storia, con la propria tensione, e probabilmente è anche utile, insomma, riferirci a questi arresti perché possono far parte anche del quotidiano. Insomma, abbiamo visto come subito dopo, sin dalle ore in piazza, anche per quanto riguarda il 1° maggio a Milano, le persone arrestate in piazza sono quelle che subiscono l'arresto e la carcerazione in un momento in cui si scatenano i media, in un momento in cui spesso le strutture di movimento o chi organizza le giornate sono molto impegnate a scrivere comunicati, a posizionarsi rispetto alle giornate, e sono persone che in realtà accettano l'invito a partecipare con la propria tensione, le proprie rabbie a queste manifestazioni, e in alcuni casi, non voglio vittimizzare queste persone, ma in alcuni casi sono per la maggior parte persone che non hanno l'abitudine a capire come si muove la repressione dentro una piazza, spesso rimangono isolate e diciamo sin dalla giornata dopo il 15 ottobre 2011 a Roma è stato essenziale andarle ad incontrare per i corridoi del tribunale, andarle a rintracciare, vedere quali erano le loro facce, come stavano, e andare a fare dei saluti davanti alle carceri, nonostante, insomma, si trattava di persone sconosciute ai compagni e le compagne, forse erano quelle per le quali ci riconoscevamo di più in quelle ore. Quindi successivamente agli arresti in piazza, che poi portarono a delle condanne pesantissime per resistenza, perché diciamo che le condanne per resistenza quando diciamo vengono portate avanti in un clima mediatico e di attacco giudiziario fortissimo, sono condanne piene. Non ci sono sconti, insomma, quindi diversi ragazzi e ragazze vengono condannati successivamente in seguito a un processo pesantissimo che forse a Roma non ha mai visto diciamo altri esempi, ovvero un processo di delazione a partire dalle ore in piazza, in cui privati regalavano sui social network immagini, video che ovviamente fanno parte del patrimonio di cui si è dotata la scientifica, di cui si è dotato il PM per costruire la stessa requisitoria, le stesse richieste di condanna. Queste immagini correvano da subito sui media, e proprio che poi adesso sono proprio le immagini che rappresentano il fardello per le persone inquisite, ma anche per chi sta cercando di come dire, affiancare tecnicamente gli avvocati. Sono ore e ore di girati, di frammenti di immagini, di frame che, insomma, entrano nelle aule di tribunale. Queste successivamente a questa operazione senza precedenti, sinceramente, che forse un precedente lo possiamo identificare con i riot a Londra, sempre nel 2011, quando ci furono addirittura dei cartelloni pubblicitari che invitavano a dare un nome ai manifestanti, invitavano a consegnarsi, indicavano le persone che si erano organizzate o no per stare in strada, avevano portato la loro rabbia, e veniva creato così un clima di terrore che atto a condannare anche addirittura persone che, insomma, con una cassa d'acqua sono finite, presa da un supermercato, sono finite a scontare anni di prigione. Un'operazione che ha portato successivamente a perquisizioni dentro le case, agli arresti, alla carcerazione e anche quella domiciliare per prima l'azione antifascista di Teramo, sei compagni, e successivamente, con questa terza fase, altre inizialmente 25 persone, poi successivamente 7 furono prosciolte, quindi 18 persone in questa terza fase del processo del 15 ottobre con l'accusa di devastazione e saccheggio e tentato omicidio. Ricordo unicamente che tra le 18 c'è anche Chiaki Vecchiolla, un compagno che poi abbiamo imparato a conoscere. Insomma, è stata un'occasione quella della solidarietà che si è costruita intorno alle persone arrestate per conoscere questo compagno, un compagno che insomma si è tolto la vita nell'ultimo anno e che comunque continua ad essere tra le persone sotto processo. E diciamo che questa è più o meno la ricostruzione di come si arriva all'11 e il 12 maggio prossimi nel processo del 15 ottobre 2011 a Roma.
Ma per portare un po', diciamo, la discussione su un'analisi un po' politica della repressione, di quanto è accaduto il 15 ottobre o sta ancora accadendo anche con i fatti di Milano che abbiamo recentemente, a cui abbiamo recentemente assistito, diciamo, l'immagine che traiamo un po' dai media è quella di una sorta di impunità per i reati politici o per chi lotta, no? Cioè, ci viene un po' raccontato che insomma queste orde di distruttori, manifestanti, chiunque compia violenza gode di una sorta di impunità, non si capisce poi da chi sia garantita. Allora forse è meglio un po' ricondurre la discussione a come stanno i fatti. Sicuramente il dato, diciamo, proprio politico più importante riguarda il reato di devastazione e saccheggio, e diciamo con un processo come questo del 15 ottobre, altri processi che ci sono stati precedentemente, altri che ci saranno, su questo ruotano, su questo reato, devastazione e saccheggio, come è stato detto prima dalla compagna, è un reato che comporta pene pesantissime. Ecco, dobbiamo un po' analizzare questo reato, perché è un reato che risale in realtà a prima del fascismo. Ad esempio Gramsci è stato condannato proprio per questo reato, quindi è un reato che era stato pensato, progettato e pensato per casi di insurrezione, cioè in cui c'era effettivamente un rivolgimento delle strutture dello Stato, scioperi, occupazioni di fabbriche, assalti ai depositi di merci, assalti ai depositi d'armi, e per questo prevedeva delle pene molto, molto pesanti. Stiamo parlando di un caso proprio di rivoluzione, praticamente come è stato nel 1919 appunto in Italia con l'occupazione delle fabbriche. Ecco, in qualche maniera tirando un po', stravolgendo un po' l'origine di questo reato, viene ricondotto a degli episodi che nulla hanno a che spartire. Insomma, certamente a Genova ci sono stati dei grossi scontri, ma non stiamo parlando certo di una rivoluzione, tantomeno rispetto ai fatti del 15 ottobre, ai fatti di Milano o ai fatti un paio di manifestazioni poi negli ultimi anni in cui è stato richiesto questo reato. Quindi c'è proprio un tentativo di stravolgere, diciamo, una legge, di utilizzarla per creare una pesantissima spada di Damocle su tutti i manifestanti, perché poi quello che, diciamo, succede è che poi spesso il reato che viene, diciamo, inserito in un contesto giudicato eccezionale, come ad esempio può essere stato quello di Genova, poi si diffonde e comincia a essere utilizzato per casi via via in maniera decrescente. Quindi adesso basta spaccare una vetrina per beccare un reato, insomma, la cui condanna equivale a quella di un omicidio. Ora, effettivamente tutti siamo in grado di valutare la differenza che ci può essere tra un omicidio e una vetrina a rotta, quindi c'è un'evidente sproporzione, senza voler fare, diciamo, i garantisti. E questo è da considerare, perché poi questo determina un po' tutto l'assetto repressivo. Si parte dal reato più grande, ma poi a scalare si determina un po' tutto. E rispetto a quelle che poi sono le manifestazioni di piazza, dobbiamo anche un po' valutare che effettivamente ci si trova un po' in un vicolo cieco, nel senso che la rappresentanza poi delle popolazioni, quando scendono anche con numeri significativi a reclamare qualcosa, a protestare, non viene di fatto considerata. Se ad esempio prendiamo un caso forse più simbolico, che è quello della Valle di Susa, noi abbiamo assistito a cortei numerosissimi, decine di migliaia di persone in un territorio circoscritto, che sono stati completamente ignorati. Cioè, il valore politico per le autorità, per il potere di questi cortei è pari a zero.
Scusami, prego. Perché sennò poi si perde su devastazione e saccheggio. Volevo insistere ancora, no? Tu giustamente hai ricordato che questo reato è precedente al codice Rocco. Nel codice Rocco rimane è finalizzato a situazioni eccezionali, possiamo dire così, ed era prevista anche la pena di morte in certi casi. Ma questo reato, guarda un po', poi rimane fino ad oggi, ma fu usato molto poco negli anni precedenti. Noi ricordiamo per esempio situazioni come quelle di Bologna nel 77, non fu contestato questo reato, o anche a Roma il 12 marzo, ma sempre di quell'anno. Ma se parliamo di Bologna del 77, chiunque può, facendo una ricerca in rete, vedere che dopo l'assassinio di Francesco Lorusso, quello che successe l'11 marzo e che poi si ripeté anche il giorno dopo per quei compagni e compagne che non vennero a Roma, e non fu usato. Chi lo usò, lo voglio ricordare, per esempio, è stato usato pochissime volte nella storia repubblicana. Chi lo invocò fu proprio l'allora guardasigilli Palmiro Togliatti, è bene ricordarlo, che nel dopoguerra, quando appunto ricopriva questa carica, in una lettera indirizzata ai procuratori in Italia, invocò proprio l'uso di questo reato, e per cui forse ancora vigeva la pena di morte. Adesso non ricordo quando questa fu abolita, probabilmente con la Costituzione, però non, quindi questo è precedente, e proprio riferendosi a tutti quegli episodi che in quel clima che possiamo immaginare si ripetevano, politici e non politici, insomma, e che soprattutto quello che va ricordato è che su questa questione, le cui aberrazioni tu hai descritto anche da un punto di vista garantista, se vogliamo, no? Termine che non ci piace, ma comunque a chi lo usa glielo rimandiamo indietro. Di questa questione, di queste aberrazioni, non ne parla veramente nessuno, oltre appunto ai canali molto oscurati, alternativi, chiamiamoli così, o dell'opposizione reale in questo paese. E non viene mai fatto il discorso della proporzione appunto tra quello che succede e i reati contestati stessi. Hai fatto l'esempio della vetrina, fino a appunto a qualche anno fa si parlava di danneggiamento, come è giusto che sia, nel processo di Genova e fino alla Cassazione gli avvocati hanno proprio ribadito, cercando di delineare che cosa in realtà poi di cosa si parla quando si parla di devastazione e saccheggio, non appunto in questioni estremamente circoscritte. E sfugge ancora, lo ribadiamo, il discorso che la violenza nel codice anche nostro si delinea come rivolta alle persone, quindi parlare di violenza per esempio con i fatti di Milano del 1° maggio è assolutamente fuori luogo. Invece, come abbiamo ribadito tante volte, contano molto più le cose che le persone, evidentemente, quindi le teste rotte, nel caso quelle di chi manifesta, contano zero rispetto a una vetrina, perché ovviamente il feticcio della proprietà è qualcosa di duro a scardinare in questa società.
Sì, volevo concludo sul ragionamento che stavo facendo, dicendo che comunque diciamo tutto quello che è il conflitto sociale si trova un po' chiuso tra incudine e martello, da un lato appunto totale disinteresse da parte di chi sta ristrutturando, diciamo, in questa fase il sistema, e non c'è nessun ascolto rispetto alle istanze portate dal basso. Dall'altro, se la protesta sconfina diciamo verso forme di violenza o comunque di conflitto più accese, i reati più pesanti, quindi viene proprio chiuso. Quindi è per questo che poi questi reati non riguardano solo alcune frange minoritarie, ma dobbiamo capire come ci interessano tutti. Però volevo un po' concludere, scusatemi, rubo qualche altro minuto di ragionamento sull'aumento della repressione proprio per i reati politici, di cui si parla poco, perché se andiamo a analizzare quello che sta succedendo almeno dal 2000, da più di 10 anni a questa parte, è un continuo inasprimento di questi reati, almeno sul piano giuridico. Poi quello che in effetti accade diciamo seguirà nel tempo, però c'è stato un continuo peggioramento. E effettivamente prima giustamente si faceva in qualche maniera indirettamente riferimento ai rapporti di forza. Nel momento in cui i movimenti sociali di lotta avevano degli altri rapporti di forza, la repressione non si permetteva diciamo di agire così brutalmente. Oggi che i rapporti di forza sono quelli che sono, e forse anche la coscienza di classe dal proprio diciamo ruolo nei confronti del sistema, quindi una certa debolezza anche proprio teorica dei movimenti, la repressione si permette molto di più. Io vorrei solo accennare e ricordare quanto è accaduto negli ultimi anni. La cosa sicuramente più inquietante è un continuo diciamo aumento dei reati, delle pene per quanto riguarda i reati di terrorismo, considerando che l'Italia è un paese che gode di una legislazione speciale per i reati di terrorismo. Quindi è, da un punto di vista della giurisdizione, scusate, perfettamente attrezzata per affrontare qualsiasi tipo di lotta armata, di terrorismo, insomma, come tutti sappiamo, è inutile ricordare insomma quello che è accaduto in questo paese. Eppure negli ultimi anni c'è stato un continuo, diciamo, aumento di pene e soprattutto di, cioè, il tentativo di trasformare il terrorismo in un reato molto indeterminato. L'esempio più eclatante è stato un po' quello del caso dei 4 Notav, che abbiamo seguito molto, dove si cercava di dare terrorismo per un fatto che insomma era abbastanza limitato, no? Quindi cercare di portare il reato di terrorismo con tutto quello che comporta, sia come pene sia come possibilità, diciamo, investigativa, quindi di superare qualsiasi tipo di regola, diciamo, di agire in maniera un po' indiscriminata, è stato utilizzato, è stato forzato proprio il tentativo di allargarlo, diciamo, il conflitto sociale in maniera molto estesa. Ma ci sono anche altre pratiche, ad esempio come quella della sorveglianza speciale, che risale proprio al fascismo, è stata molto utilizzata proprio dal fascismo, in particolare proprio per reprimere i dissidenti politici, e che oggi vediamo che si riaffaccia. E anche questa pratica, ad esempio negli anni 70, veniva raramente utilizzata proprio perché c'era un evidente richiamo al fascismo. Invece oggi si sta insistendo proprio, e proprio, diciamo, le procure insistono molto con la magistratura per riportare, diciamo, questo reato. Ma altre cose dal punto di vista repressivo che notiamo sono ad esempio l'utilizzo dei militari in funzione di ordine pubblico, cosa gravissima e sottovalutata, che comunque non ha sortito, diciamo, effetti reali, però è presente, cioè vengono utilizzati. Poi vedremo in futuro cosa comporterà questo. E ad esempio l'utilizzo di zone di interesse strategico militare per quanto ad esempio riguarda situazioni come la Valle di Susa, quindi vuol dire che ci sono degli spazi fisici che in realtà sono spazi di interesse privato perché riguardano speculazione di natura economica, che vengono trasformati in spazi militari, quindi che vanno difesi come interesse della nazione. Altro fatto gravissimo. Quindi c'è tutta un altro aspetto, insomma, è il ritorno delle carceri speciali, che diciamo stanno da qualche anno, vengono di nuovo utilizzate per detenuti, diciamo, di natura politica. Certo non si tratta di grandi numeri, però è significativo. Insomma, ci sono tutta una serie di esempi che ci fanno vedere come la repressione di stampo politico stia, diciamo, riprendendo piede, e sicuramente è collegata in visione strategica rispetto a quello che è l'andamento della crisi, a quello che è la ristrutturazione del capitale. Diciamo, non si tratta di fenomeni magari così eclatanti, però sono presenti in nuce, quindi dobbiamo considerarli. Quindi insomma, all'interno di questo lungo ragionamento, in cui insomma, mi scuso per essermi dilungato, la devastazione saccheggia proprio un ruolo importante, chiave, e quindi è importante in processi come questi dare corso a una battaglia per cercare di porre qualcosa sul piano della lotta, sul piano politico, quando dei compagni o delle persone che hanno, diciamo, giustamente partecipato a momenti di conflitto sociale vengono incriminati o gli viene rovinata la vita con accuse come queste. È un fatto che ci riguarda tutti, al di là proprio delle posizioni che possiamo avere all'interno del movimento, cui dobbiamo cercare di far retrocedere, diciamo, fargliela pesare in qualche maniera, perché non venga così facilmente utilizzato una condanna o un'accusa del genere, che appunto, ripeto, è a detrimento di tutti.
Andiamo avanti con una pausa musicale, poi riprendiamo.
Blue.
Allora, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo un po' a chiacchierare intorno al 15 ottobre 2011 in vista, insomma, appunto di due giornate in cui riprenderà il processo con la requisitoria del PM. Stiamo parlando del prossimo 11 e 12 maggio. Per rientrare, insomma, a parlare di questa giornata di lotta, che diciamo che è più attuale che mai proprio in questi giorni, secondo me, andare a evidenziare anche delle somiglianze rispetto agli apparati repressivi e come vengono gestite collettivamente la comunicazione post grandi cortei conflittuali. E, diciamo che come narrazione rispetto al 15 ottobre molto spesso si, diciamo, è tutta relegata alla giornata in sé, cercando di individuare due momenti specifici, ovvero il prima Piazza San Giovanni e quello che invece è avvenuto a Piazza San Giovanni. Per entrare un po' nel clima di quella giornata, magari potrebbe essere utile raccontare quell'anno che sicuramente non è lontano alla memoria di tante e tanti, ma che magari qualcuno che non si è vissuto quella giornata, ma magari ha partecipato ad altre lotte, potrebbe anche rintracciare nel clima della giornata in sé. Ovvero, stiamo parlando del 2011, anno in cui da una parte si guardava sicuramente a quello che accadeva dall'altra parte del Mediterraneo, si parla di Tunisia e Egitto, sicuramente fortemente attraversate da quelle che sono state vere e proprie rivolte popolari che hanno portato al rovesciamento di dittatori che erano insediati lì da tempo. Sicuramente si parla delle stesse persone che poi attraversando il mar Mediterraneo, qualora appunto non venissero inghiottite dal cimitero mediterraneo, arrivavano sulle nostre coste e sono proprio quelle che poi hanno portato avanti le lotte più determinate nei centri di identificazione ed espulsione. In quell'anno furono praticamente chiusi la maggior parte dei lager moderni, quelli di cui tanto ci lamentiamo, proprio dalle persone che arrivavano da quelle rivolte. Furono appunto sia incendiati i centri, sia ci furono evasioni di massa, ma ci fu anche il dato rilevante che le stesse persone che arrivavano dall'altra parte del Mediterraneo iniziavano a partecipare a delle lotte concrete anche qui insieme ai compagni e le compagne, nello specifico sicuramente quella di la lotta per avere un tetto. Quello sicuramente fu un passaggio piuttosto rilevante, come anche la messa in crisi di tutto il modello Schengen, le frontiere interne alla Fortezza Europa. Quello sicuramente fu un momento piuttosto alto. E sicuramente invece, tornando a quello che si muoveva nella penisola, cioè sicuramente è da evidenziare quello che era stata la Libera Repubblica della Maddalena, quindi l'esperienza di autonomia e autodifesa di un pezzo di territorio su proprio dove volevano costruire il cantiere del lì a Chiomonte, una libera repubblica che appunto fu supportata da compagni e compagne un po' da tutta Italia, ma in special modo dagli abitanti della Valsusa. E un'esperienza che fu duramente attaccata, quasi sicuramente vi ricorderete lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, di cui recentemente si è arrivati anche a conclusione del processo che ha visto imputati tantissimi compagni e compagne, e la successiva giornata del 3 luglio, l'assedio al cantiere, dove ci furono penso 7-8 ore di scontri con le forze dell'ordine per cercare di liberare quel pezzo di territorio che era stato sottratto in una maniera militare e violenta da parte dello Stato. Sicuramente era un anno in cui si guardava anche di buon occhio quello che stava avvenendo in Spagna, quindi il potenziale di assemblee di quartiere, assemblee generali che poi invece convocavano le mobilitazioni, il periodo degli indignati, le piazze piene di persone che comunque sceglievano quantomeno di rompere con un sistema di delega, anche di prendere in mano le proprie esigenze, di iniziare a discutere di politica, di ritrovarsi in strada insieme. Diciamo che è un'esperienza che non si è riprodotta qua in Italia, non si è riprodotta qua a Roma, e non è quella che ha portato poi in piazza il 15 ottobre 2011 centinaia di migliaia di persone, un centinaio di migliaia di persone. Ed infatti sicuramente sarebbe utile anche sottolineare lo stesso percorso che poi ha portato alla convocazione di una piazza, insomma si chiamava Global Revolution, in coordinamento con, si diceva, 900 piazze in tutto il mondo, per iniziare insomma a entrare anche nella specifica della giornata, di come è stata vissuta a Roma. Sicuramente il percorso di preparazione di quella giornata non è stato un percorso collettivo, pubblico, anzi avveniva diciamo in sedi paraistituzionali la mattina presto, con numeri ridotti a organizzazioni politiche e non di sicuro poi espressione di tutte le persone che furono in strada quel giorno a Roma. E diciamo che è un dato insomma rilevante questo, perché un conto è parlare dell'immaginario, un conto è riferirsi anche a altri paesi che magari si vivono condizioni economiche molto simili a quelle che si vive l'Italia, un conto insomma parlare della piazza che è stata costruita a Roma. Prima a microfoni spenti provavamo a fare anche una riflessione su come poi anche movimenti davvero conflittuali, come per esempio le esperienze di lotta in Grecia e come è avvenuto comunque anche in Spagna, siano stati poi recuperati dalle elezioni, da diciamo scelte politiche che poi hanno visto la sinistra prendere un potere e diciamo monopolizzare quello che poteva essere anche il potenziale di tante persone che prendevano coscienza, iniziando davvero a parlare di politica, iniziando davvero a confrontarsi, iniziando anche a costruire quella che era una solidarietà concreta in diversi territori, addirittura di quartiere, insomma. E questo secondo me sono un po' di ragionamenti che è utile fare, perché poi spesso quando si fanno delle considerazioni post manifestazione si perdono, perché spesso diciamo le valutazioni vengono fatte sul calcolo politico, sulla spendibilità della giornata in sé, senza neanche capire il potenziale di queste giornate. Diciamo che a mio avviso il potenziale di giornate come quella del 15 ottobre 2011, ma come anche la giornata dell'anno precedente a Roma, il 14 dicembre che finì con gli scontri a Piazza del Popolo, sono giornate in cui si rompe la paura, dove tante persone capiscono che non sono sole, che hanno delle possibilità, che insieme si può portare avanti una lotta determinata, e sicuramente sono giornate che sono da ossigeno poi per tantissime esperienze, nascono collettivi, magari ragazzi che si ritrovano per la prima volta in queste strade si ritrovano ad essere più attenti ad altre lotte più specifiche. Secondo me è un altissimo potenziale quello che ci possono dare queste giornate a questa.
Beh, intanto solo una piccola considerazione sulla Grecia e su queste assemblee di cui tu hai parlato, questi momenti di democrazia vera possiamo chiamarli, no? Dove le decisioni si prendono tutti insieme, un'esperienza non soltanto greca ma che si è vista anche Spagna. Per quanto riguarda la Grecia, sono situazioni di cui si parla molto poco qui da noi ed è difficile poi avere notizie. Per esempio un telegiornale, non ricordo quale, o una trasmissione, mi pare sul terzo canale della RAI, della televisione, ha scoperto dopo 5 anni che c'era un movimento che si chiama Non Pago in Grecia e che si è mosso proprio in quest'ambito per cercare di dare una risposta non solo autodecisa, auto-organizzata, ma che fosse anche efficace rispetto a tutti i tagli, senza adesso entrare nello specifico, ma c'è un quaderno che abbiamo dedicato proprio a questo, prodotto dalla radio, ma appunto che fosse efficace rispetto a tutte le mostruosità che si stavano compiendo in Grecia. Questi movimenti sono ancora vitali, evidentemente c'è per certi versi una sorta di momento di stand by, no? Ma nemmeno probabilmente è completamente vero questo. Sono state pure cose scimmiottate, mi sento di dirlo, no? In Italia, con risultati nulli o anche magari dannosi rispetto a quello che la compagna diceva prima, per esempio su come è stato in effetti poi gestita tutta la preparazione per esempio del 15 ottobre 2011. Sicuramente era un percorso che sarebbe stato molto meglio praticare e molto più giusto praticare in forme assembleari estremamente diverse da quelle che si scelsero. Su quella giornata poi è vero, si è dato molti hanno dato un giudizio sul prima e sul dopo, su un pezzo di corteo che è stato fatto defluire, quello buono, verso il Circo Massimo, quindi nel nulla, e sull'altro pezzo di corteo che è bello grosso, che ha deciso invece di proseguire fino a Piazza San Giovanni, dove, ricordiamolo, poi le cariche sono state assolutamente immotivate e senza senso. A quel punto c'è stata una risposta veramente grossa, io ero lì quel giorno per la radio, e veramente grossa, perché a quel punto l'attacco, al di là se si poteva magari condividere certe scelte che erano state fatte in precedenza dentro al corteo, poi è stato sentito come un attacco a tutte e tutti coloro che avevano partecipato a quella manifestazione, e quindi così si è risposto. Se poi vogliamo andare a vedere effettivamente quello che è successo prima, durante quella giornata, rispetto a altre situazioni, non è che è successo tanto. Quello su cui si è molto ricamato da parte degli organi di stampa, e non solo, è stata la famosa Madonnina. Io lo voglio ricordare, la Madonnina che non mi ricordo in quale chiesa si trovava, che è stata presa e frantumata, insomma lì proprio siamo al sacrilegio, e se c'erano i roghi sicuramente se bruciava qualcuno sopra i roghi. E poi anche, insomma, tutte le letture, anche ai comportamenti che furono messi in campo, sui quali appunto anche la radio ritenne invece di dover intervenire, facendosi promotrice di una serie di assemblee che ci furono poi nella città di Roma, senza che si arrivasse purtroppo a delle conclusioni politiche univoche. Lì ci fu, per chi lo ricorda, veramente uno scontro a botte di comunicati e contro comunicati, varie prese di posizione che insomma non furono comunque completamente indolori e che hanno sicuramente pesato poi sull'iter del processo, perché per quello che io mi ricordo sono state anche citate nelle requisitorie dei PM come a voler, diciamo, suffragare tutta l'impostazione criminalizzatrice e anche esasperata rispetto alla stessa, come abbiamo detto anche prima, rispetto alla stessa legislazione, allo stesso codice penale. Insomma, sono state citate come a dire: vedete, anche all'interno dello stesso movimento c'è chi condanna, vale per tutti, no? Il termine brutto che fu usato per chi aveva messo in atto certi comportamenti sulla cui opportunità si può discutere, questo fa parte della dialettica politica, si discute all'interno del movimento, però, perché farlo poi al di fuori diciamo rasenta anche certe logiche che ci sono estranee, e che però insomma era quello di Sfascia Carrozze che insomma si definisce da solo.
Ma io vorrei fare un po' delle riflessioni a margine per cercare un po' di cogliere alcuni dati così che emergono da giornate come quella del 15 ottobre, che sono magari degli spunti un po' nuovi, interessanti, su quanto accade poi nelle strade. Tanto la prima questione qui, fare una riflessione, è su chi sono i lanzichenecchi, cioè su chi sono queste persone che così provocano queste cosiddette ingenti devastazioni. È interessante perché da un lato ovviamente scartiamo la dietrologia, che insomma qua si parla di gente pagata, poliziotti infiltrati, servizi segreti o non si sa, insomma, professionisti della violenza che stanno rinchiusi negli armadi, ogni tanto vengono, da cui ogni tanto escono, e sappiamo che ovviamente che non è così. Si fa anche un po', cosa che io non condivido, un po' della sociologia, parlando un po' di una massa un po' prepolitica che andrebbe un po' indirizzata meglio, quindi una rabbia che c'è in certi settori giovanili che sarebbe da indirizzare. Una riflessione che mi lascia perplesso, anche se ovviamente penso poi tutti condividano che si può sempre fare un migliore uso della forza, della violenza, e penso che nessuno poi pensi che quelle giornate siano da esaltare, siano il massimo di quanto si possa fare, però anche questo non mi convince. Invece la cosa che emerge un po' anche purtroppo guardando le carte processuali, seguendo proprio gli aspetti repressivi, è che poi la composizione sociale delle persone inquisite, che quindi sono poi parte della componente, diciamo, più radicale che si è scontrata, emerge che poi spesso si tratta di persone comuni, spesso al di fuori dei circuiti politici, o addirittura persone che appartengono a partiti politici che teoricamente dovrebbero essere i più distanti da quanto accade. Quindi c'è un po' di tutto, cioè, si riflette un po' una composizione sociale che rispecchia un po' la società. Ci sono lavoratori, precari, c'è un po' di tutto, e questo è interessante perché poi si vede che certamente non è rappresentativo della società, però la composizione sociale è la più comune, no? non c'è un'attrazione da parte di grandi, diciamo, di grandi masse, però c'è una composizione sociale che è la più normale. Questo secondo me è un dato che sfata, diciamo, molti luoghi comuni, e che è da tenere presente proprio rispetto a chi sono queste persone e alle falsità poi che vengono dette. Va ribadito proprio anche rispetto ai recenti arresti di Milano, da quello che abbiamo saputo si tratta di persone proprio comuni al di fuori dei giri politici. Insomma, è un aspetto molto interessante da avere presente. Ma ci sono anche altri aspetti che mi piacerebbe sottolineare. Uno, così provocatoriamente, ma per aprire un po' una discussione, è rispetto alla percezione che abbiamo dello spazio urbano. Mi ha colpito, penso come molti, poi le persone che un po' a Milano sono scese in piazza per pulire adesso recentemente. Sicuramente qua c'è una grossa divergenza rispetto a come viene percepito lo spazio urbano, il centro della città, che sicuramente chi partecipa a questi attacchi percepisce lo spazio urbano, i centri proprio delle metropoli, non tutto lo spazio urbano, ma determinati angoli all'interno della città, come spazi non pubblici, come spazi che appartengono al capitale, cioè come spazi ostili. E qua sarebbe tutto un ragionamento da sviluppare sulle differenti percezioni dello spazio urbano, cioè chi percepisce lo spazio urbano, ad esempio il centro della città, come uno spazio collettivo, pubblico, comune, in qualche maniera quindi ferito da un intervento esterno, e chi invece percepisce come questo spazio come qualcosa di ostile, privato, non appartenente al pubblico, come, diciamo, quindi magari lo spazio di riferimento è un altro, mentre il centro della città è comunque qualcosa in mano nemica, quindi da colpire. E qui ci sarebbe tutta una discussione da aprire. Personalmente, se penso ai centri delle grandi città, non penso che siano spazi pubblici, cioè sono spazi sempre più nelle mani degli speculatori, del capitale, spazi privatizzati, spazi da cui una parte della popolazione è esclusa. Ad esempio a Milano ci sono, per riallacciarmi a fatti più recenti, ma ci sono grossi investimenti di fondi privati stranieri, quindi parliamo proprio di quelle multinazionali della finanza che poi stanno alla base della crisi, che stanno incamerando spazio, stanno incamerando parti del tessuto urbano con grosse speculazioni legate anche a Expo, e che quindi partecipano a un processo di profonda privatizzazione dello spazio urbano, dei centri della città. Però questi, è chiaro che c'è una forte differenza di percezione rispetto a questo tra, ad esempio, parte dei manifestanti e una visione, diciamo, più diffusa. Quindi è un argomento sicuramente da approfondire. Poi un altro aspetto che aveva già sottolineato la compagna prima, da sottolineare, è quella di una sorta di panoptismo sociale dei social media, che è veramente emerso, non solo la grande quantità di immagini prodotta rispetto a queste giornate, ma anche un utilizzo delatorio di queste immagini che è stato usato sia da parte della procura. In effetti qua noi abbiamo, comunque parlando, carte alla mano, quindi non su supposizioni, possiamo vedere come poi molte immagini prodotte da privati cittadini diventano poi strumento per inquisire o per arrestare. Quindi questo diciamo, non è una considerazione di stampo ideologico, ma proprio legata alla realtà, dei fatti. Ma oltre a questo, proprio il fatto proprio che molte persone proprio si dedicano attivamente a vivere sui social media, in qualche maniera non partecipano alla realtà, ad esempio non partecipano al conflitto, non partecipano alle lotte, ma dedicano gran parte della loro vita a viaggiare sui social, sui social network, a raccogliere immagini, a fare commenti, ed è un fenomeno veramente che emerge in maniera prepotente rispetto a fatti del genere come quelli del 15 ottobre. Quindi c'è un frammento di realtà estremamente limitato nel tempo, anche che riguarda poche persone, però poi all'intorno c'è tutto un mondo che vive di riflesso, che vive, diciamo, sulle immagini, sul giudicare le immagini, su, diciamo, vivere una vita in qualche maniera per interposta persona. Cioè, non a caso uno degli slogan poi coniati proprio per il 15 maggio era "oggi abbiamo vissuto", per il 15 ottobre. Poi in realtà esiste tutto questo mondo, appunto, fittizio di commenti, di persone che, appunto, guardano il mondo dalla finestra, no? E che a me fa un po' venire in mente, insomma, scusate se mi permetto questo paragone, ma un po' come quando nel socialismo reale venivano costruiti i blocchi, cioè gli grossi, diciamo, quartieri periferici che erano a livello urbanistico studiati in modo perché ognuno potesse vedere dal proprio appartamento la casa del vicino, e in questo caso si crea una specie di controllo generalizzato in cui tutti comunque partecipano al controllo sia delle immagini ma sia anche proprio della morale vigente, per cui tutto attraverso una serie di commenti viene composta una sorta di morale vigente. È interessante perché questo fenomeno è molto emerso in giornate come quella del 15 ottobre, tutto una cosa che prima esisteva in maniera minore, invece adesso è proprio questo ruolo dei social media è stato proprio determinante, insomma.
E poi non so se l'hai ricordato, ma se no mi scuso, mi taccio, diceva qualcuno, perché sono uscita un attimo dalla stanza, che per quanto riguarda Milano il primo maggio si è andati oltre di questa mediaticità e delega, no? E osservare, come molto efficacemente hai detto tu, il mondo dalla finestra, perché lì c'è stato un passo avanti, c'è stata questa presunta mobilitazione della quella che una volta si chiamava maggioranza silenziosa, che è scesa per strada. A dire che è scesa in piazza, non, come qualcuno ha detto, assolutamente errato proprio semanticamente, è scesa per strada e si è messa a ripulire, non si capisce. Io non mi piacerebbe farci ci sarebbe piaciuto farci una scappata e vedere che cosa effettivamente c'era e soprattutto che area in senso di superficie, diciamo, comprendeva questa presunta devastazione. E sono scesi lì e si sono messi a pulire. Pisapia, tutti gli hanno detto, il sindaco di Milano, ma come, non ti ricandidi? Come a dire, lui ha annunciato che non si ricandiderà, come a dire, qua su sta cosa fai la figura di Hollande dopo l'assalto al giornale Charlie Hebdo, no? Per cui ti fai portavoce di questa correttezza, di questa presunta ineccepibilità e senso civico, e quindi il paragone, no, tra questi bravi cittadini e cittadine e i selvaggi, che mi fa venire in mente la marcia dei 40.000 a Torino dopo l'occupazione della Fiat, che durò parecchi giorni, e scesero in piazza la maggioranza silenziosa, come si chiamava, e tutto, insomma, ovviamente non fu solo quello, ma la stessa cosa che fece De Gaulle a suo tempo dopo il 68 francese, cioè che chiama tutta questa gente che, appunto, in genere sta lì, tace e parla nascondendosi, a ratificare qual è la vera anima buona della nazione.
Diciamo che è una cosa che abbiamo potuto riscontrare anche a posteriori del corteo a Cremona, dove subito dopo, per qualche vetrina di una banca che fu spaccata, non dico il giorno dopo, ma forse due giorni dopo, c'era in piazza, insomma, lo stesso tipo di composizione, diciamo, secondo me anche aiutata da un anno o due di operazione di controllo sociale che è basata sul concetto di decoro e di degrado. E sicuramente quello che è avvenuto a Milano è molto più forte, perché rappresenta anche una forte contraddizione, ovvero è circa un anno e mezzo, due, anche di più, che proprio per servire a questa mega opera dell'Expo sono stati sgomberati interi quartieri, sono state setacciate le strade, ci sono state retate volte a ripulire le strade dalla presenza delle persone migranti. E appunto non è così fuori dalle corde il fatto che non ci siano state forti opposizioni rispetto a tutta queste operazioni militari, mentre appunto si risponde a un appello che è volto a proteggere quel centro città di cui parlava prima il compagno.
Sì, quello che si diceva anche nella trasmissione che abbiamo mandato prima, quella del 20 ottobre 2011, dove chi dissente è spazzatura e va messo sotto al tappeto.
Sicuramente c'è una forte immagine reazionaria, diciamo perlomeno reazionaria, in mobilitazioni come questa, diciamo così, ritorno all'ordine che si è visto. Non so se è utile ricordare poi di cosa si parla quando si parla di devastazioni, insomma, in questo paese penso che sia abbastanza chiaro cosa sono le devastazioni, quindi opere inutili, opere pubbliche, grandi opere che trasformano per sempre un territorio. Trivellazioni alla ricerca di improbabili giacimenti di petrolio che rendono le falde acquifere in maniera indeterminatamente inutilizzabili, insomma, se volessimo parlare di devastazioni diciamo che non ci basterebbe una giornata per elencarle. Non creano la stessa indignazione, però sono devastazioni reali. Ce lo dimostra il fatto che queste devastazioni di cui spesso parliamo, certamente non basta un po' di persone dotate di buona volontà e di spazzettoni per cancellarle, sono devastazioni a tempo indeterminato. Lo stesso Expo, che così ci parla di, insomma, di come le stesse persone che hanno provocato la fame nel mondo adesso avrebbero delle soluzioni per risolverle. Il danno, senza limitarci diciamo alla questione ideologica, al modello che propongono, ma il danno reale, fisico, prodotto da Expo, dove si costruiscono delle autostrade, si sottrae terreno agricolo, quindi utilizzabile per altri scopi, quelle sono oppure si trasforma un'area industriale inquinata senza bonificarla in uno spazio cementificato ad eternum, è chiaro che quelle sono devastazioni del tessuto urbano, a nostro avviso, che non sono risolvibili, certo, però quello fede che viene più accettato. Ma poi la questione, secondo me, ruota intorno, come era stato anche accennato prima, alla questione del feticcio, al feticcio della merce, cioè sembra che insomma ci sia una certa sacralità che in qualche maniera crea disturbo se viene, o spaesamento, o panico se viene toccata. Non c'è neanche cosa da parlarne, si può parlare in termini così ironici sul fatto dell'automobile che rappresenta il feticcio per eccellenza. Mi veniva in mente una canzone di Manfredi che paragonava l'automobile a un orgasmo sfrecciante, non so se ve la ricordate. Quindi
l'orgasmo sulla curva di Lesmo.
Esatto. Quindi insomma l'automobile è proprio il feticcio per eccellenza. Poi si può parlare del fatto che insomma una società fondata sui combustibili fossili rappresenti, diciamo un po' così, una seria minaccia per il vivente del pianeta, però forse questo è un argomento un po' troppo complesso per essere compreso così facilmente, no? Però insomma le automobili non stanno da toccare, perché ogni italiano, diciamo, nel suo sogno sicuramente aveva una bella Audi o perlomeno molti italiani avevano una bella Audi parcheggiata sotto casa.
Quindi. Su questo discorso c'è anche la questione del Rolex, no? Che veramente del Rolex
surreale.
Surreale è dire poco, no? Tutto, addirittura la Rolex che compra intere pagine di giornali per dire che loro con i black bloc, usiamo sto termine ovviamente che non ci piace, ma che è utile così, tanto per continuare il discorso, loro non c'hanno niente a che fare. Pensa un po' a chi mai poteva immaginare che la Rolex potesse avere a che fare con quello che è successo a Milano. Poi insomma di Rolex taroccati ce ne sanno tanti, ma anche se fosse, mi ricorda qualcuno che ai tempi degli espropri proletari negli anni 70 diceva vabbè, però pure vanno a prendere la roba nei supermercati, ma si prendono anche il caviale e il whisky. whisky, perché invece il caviale whisky, a me non so il caviale, manco so che sapore c'ha, ma insomma vi piace solo a voi, cioè noi dobbiamo mangiare la pasta, il pane e un po' dei pomodori, insomma, al di là del Rolex, che ovviamente nessuno, penso che qui e nemmeno chi ci ascolta, cioè, abbia particolari predilezioni, perché è folle pagare, non so adesso a che livelli stiamo, un orologio, quando un'altra marca veramente che costa molto meno, altrettanto, anzi forse ancora più indistruttibile. Però questo fa il paio con i discorsi di Renzi, che parla di figli di papà attaccandosi a questa cosa del Rolex, addirittura sono i figli di papà che vanno a fare le cose tipo Milano, che insomma veramente non stanno in cielo né in terra. Poi se c'è qualche figlio di papà che insomma prende pure coscienza, io personalmente ritengo sempre che siano i bisogni reali e le contraddizioni reali che determinano poi quello che fai, e soprattutto che tu continui a farlo al di là della fiammata, magari per tutta la tua esistenza, insomma, ecco. Però queste cose si lasciano il tempo che trovano, però fanno anche, siccome non hanno contraddittorio a livello dell'informazione di massa, hanno il loro peso.
Sì, io personalmente trovo anche interessante disquisire intorno a questi aneddoti, insomma, pure legati alla narrazione mediatica, nonostante il fatto che appunto sia buono stimolare una discussione, un confronto, e recentemente, insomma, come Rete Evasioni abbiamo scelto di prendere parola intorno a quanto si stava dicendo sulla giornata del primo maggio a Milano, anche per dirci chiaramente, incontriamoci, sono tantissime le assemblee nazionali che vengono fatte, compagni e compagni attraversano ripetutamente tutta Italia, è impossibile che non ci sia la possibilità di spostarsi per un confronto a margine di una giornata di lotta del genere, anche perché poi, insomma, in tutta questa narrazione mediatica il rischio sono sicuramente le prese di posizione rispetto la dissociazione rispetto a quello che avviene in piazza, perché insomma noi abbiamo enunciato la questione delle macchine, parlare di pratiche che poi vengono portate avanti individualmente da persone che vengono ognuna con la propria storia, ognuno con la propria tensione in queste giornate di lotta, ne possiamo discutere, penso che sia anche valido, perché insomma sull'opportunità di commettere determinate cose durante un corteo sono cose in cui possiamo dibattere dentro le assemblee, ma specialmente si risolvono in strada queste cose. Quante volte ci si ritrova anche a dissentire rispetto un atto individuale, a risolverlo semplicemente guardandosi negli occhi, dicendosi proseguiamo questa giornata di lotta, proviamo a indirizzare la rabbia altrove. Quindi sull'opportunità o meno di alcune pratiche c'è spazio soltanto se lo creiamo di discuterne, altrimenti insomma ci sono solo parole di comunicati che, come prima faceva riferimento la compagna, sono posizioni politiche che pesano anche dentro i processi. Il discorso del ledere il diritto a manifestare, quindi la dissociazione anche fisica che è avvenuta dentro la giornata di lotta del 15 ottobre, dove una parte di corteo insomma andò verso Circo Massimo e Piramide, guidata anche dalla questura, è una cosa che è ritornata in maniera prepotente dentro quel processo, proprio per dimostrare che c'era chi aveva cattive intenzioni e chi voleva invece indignarsi e essere rappresentato comunque in quella giornata.
È stata usata anche nella requisitoria del procuratore generale durante la Cassazione per i fatti di Genova, il discorso di avere impedito il libero esercizio di manifestare, è stata usata anche lì. Comunque volevo dare una notizia, che il comune di Milano lancia Bella Milano, quindi oggi e domani si torna a pulire, e a sto punto gli è presa una furia di pulizia, per cui molto furbescamente
non sono mai intervenuta, ma dovrebbero venire a Roma, che fa veramente schifo senza che è passato nessuno.
E infatti allora adesso in questa foga di pulizia si pulisce tutto, quando insomma dovrebbe essere anche una fonte di lavoro, cioè ripulire. Poi ripulire cosa? È appunto da ragionarci. La compagna prima diceva le pulizie fra virgolette che sono state fatte e continuano prima dell'Expo, dove appunto non, il concetto di decoro e di degrado è sempre quello estetico di qualche scritta e così via, mentre il vero degrado, quello che riduce le periferie a pattumiere nel senso più generale, è tutt'altro. Poi vorrei vedere insomma cosa vanno a pulire, forse le strade del centro, forse levano delle scritte che sono rimaste dopo appunto l'iniziativa delle cosiddette tute bianche, perché si mettevano queste tute usa e getta, absit iniuria verbis, cito il latino per chi lo vuole capire, e se no c'è Google il traduttore. E perché si mettevano queste tute usa e getta, no, per pulire? E vi cito così una cosa che ho trovato scritta sui muri e che è sempre molto bella: muri puliti, popoli muti.
Scusa, mi permetto una battuta, perché sembra che il lavoro retribuito sia qualcosa del secolo scorso. Ormai diciamo che noi siamo, dimostriamo di essere dei vetero nel momento in cui parliamo ancora di lavoro retribuito, e queste cose qua sono in linea un po' con quanto sta accadendo adesso, che insomma vanno di moda i volontari. Una volta si lavorava, adesso ci sono i volontari. L'altro giorno il ministro Alfano proponeva di utilizzare richiedenti asilo per lavori gratuiti, così possono dimostrare di inserirsi nella società e dimostrare insomma quanto bene vogliono al nostro paese. Chi va all'Expo ovviamente deve lavorare gratuitamente, perché così si porta avanti il buon nome dell'Italia. Quindi adesso iniziano anche le pulizie gratuite a cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare, e ovviamente poi vedremo, andremo a mangiare delle mense, visto che insomma, visto che dobbiamo lavorare tutti gratuitamente, non si capisce.
Qualcuno proponeva pure il lavoro dei carcerati, chi fu che sì, non sì. Me lo ricordo.
Maroni.
No, perché, non sono qualcuno più a sinistra, diciamo così, però adesso non mi viene
per il reinserimento, insomma, lavorare così si
reinserisce. Ah no, fu una proprio report in una puntata, la Gabbanelli, che io non ho visto, che proponeva proprio di utilizzare le persone in carcere, perché c'è bisogno appunto di lavori socialmente utili. Non si capiva bene se retribuite o meno, fra l'altro è previsto che si lavori insomma nelle carceri, ovviamente con modalità e retribuzioni diverse.
Non so, avete lasciato tutti il microfono, quindi direi che possiamo concludere. Ricordiamo gli appuntamenti dell'11 e il 12.
Assolutamente. Allora, l'11 alle 9 di mattina, lunedì 11 alle 9 di mattina a Piazzale Clodio, dentro il Tribunale, appunto riprenderà il processo contro i 18 e dovrebbe riniziare la requisitoria del PM. Alle 9 del mattino di solito inizia l'udienza, e ci sono compagni e compagne che si sono dati appuntamento dentro l'aula per stare a fianco delle persone imputate, e diciamo che funziona anche come presenza, perché insomma quello che è avvenuto in particolare dentro il processo del 15 ottobre, anche diciamo il comportamento dello stesso PM è stato più volte evidenziato dalla presenza di compagni e compagne, così come anche dagli avvocati difensori. Infatti non è un caso che la requisitoria del PM è stata interrotta perché gran parte dei video su cui era basata la requisitoria, una requisitoria che spettacolare, cioè una roba quasi da telenovela, nella mia brevissima, per fortuna, esperienza dentro le aule di tribunale non avevo mai visto una requisitoria del genere, basata da una narrazione giornalistica con dichiarazioni, interviste. È stata davvero assurda, e sicuramente la presenza di Solidali dentro l'aula ha pesato sull'ansia da prestazione dello stesso PM, ansia da prestazione che è stata immediatamente bloccata dagli avvocati difensori, i quali non avevano potuto acquisire i video di cui era composta questa requisitoria. Requisitoria che appunto riprenderà l'11, quindi è importante secondo noi continuare a stare in quell'aula. Il 12, sempre alle 9 del mattino, è prevista un'altra udienza dove probabilmente continuerà la requisitoria del PM e forse prenderanno parola le parti civili, e proprio per il 12 alle 11 del mattino è stato convocato un presidio convocato da gli stessi collettivi e gli stessi compagni e compagne che non hanno mai smesso dal 16 ottobre del 2011 di affiancarsi alle persone arrestate in piazza. Stiamo parlando comunque del coordinamento cittadino di lotta per la casa, stiamo parlando di Acrobax, del neonato punto solidale Maranella, della rete Evasioni, della radio che anche recentemente si è affacciata alle assemblee di costruzione di questa giornata, più altri collettivi, altri compagni che insomma hanno sempre partecipato ai presidi, hanno sempre organizzato iniziative anche a sostegno della cassa che langue, è una cassa che si poggia sul conto della radio a intestazione 15 ottobre, dove abbiamo ripetutamente invitato a sottoscrivere. Sarà un presidio di lotta che sicuramente tiene bene a mente che è una giornata particolare, anche l'anniversario dell'uccisione di Giorgiana Masi, e per questa ragione pensiamo che debba essere una giornata dove la solidarietà e la conflittualità continuino insomma a dichiararsi. Diciamo che per chi non potesse partecipare al momento di solidarietà dell'11 mattina in tribunale, invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci saranno tutti gli aggiornamenti dall'aula di tribunale.